col lume celeste, Signore, previenici sempre dovunque, perché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Comincio pure direttamente.
Allora possiamo cominciare, poi prendendo il senso di quel messaggio di ieri della messa, pare più del pomeriggio, con quale si voleva dire questo, ecco, non si tratta oggi di andare tanto avanti, integriamo un po' le cose dette la volta scorsa sul libro dei Giubilei e un accenno al rotolo del Tempio, un altro testo di quello stesso periodo molto importante, che va sulla stessa linea del libro dei Giubilei, ma per un solo concetto, ma è molto importante. E poi proviamo a vedere se di fare sempre questo sforzo di rinquadrare le tante cose dette, sì, che come dicevo sono tante, ma sono anche effettivamente importanti, ed essendo un po' la prima volta che le affrontiamo, è difficile pervenire ad una sintesi semplice, ecco, nel senso che ancora è una sintesi complessa, poi mano a mano probabilmente riusciremo forse a semplificare di più, ma al momento, proprio per non tagliare delle cose che potrebbero essere rilevanti, evitiamo di fare dei tagli eccessivi e questo complica un pochino la resa, la restituzione che provo a fare. Ecco, quindi ci scusiamo per questo, però proprio per questo allora proviamo a un po' sempre a rinquadrare, a tirare un po' dei collegamenti tra le cose che stiamo dicendo in questi ultimi incontri. È l'unico modo un po' per dare un senso completo della cosa e semplificare quel tanto che è possibile. E allora si potrebbe un po' ripartire, magari tenendo presente per il momento, ecco, la prima parte di quell'allegato che ho inviato ieri, Qumran 8, allegato 4, nel senso che abbiamo trovato questa soluzione per gli appunti. Ci sono dei fascicoli centrali di appunti che sono quelli numerati dal 1, 2, 3, 4 e via dicendo. Ognuno di questi talvolta può avere un allegato, ecco, che specifica, ecco, che ulteriormente la materia centrale che è affrontata nel fascicolo. E allora, in questo caso, io partirei da un po' dalla prima parte dell'allegato di ieri pomeriggio, Qumran 8, allegato 4, che riprova un pochino a fare il senso, di ritirare il senso, creare un po' alcune conclusioni delle cose dette l'altra volta sul libro dei Giubilei. Lascerei per il momento da parte Daniele e il libro dei sogni che un pochino preludono ai Giubilei, ma i Giubilei, come ha spiegato bene sia Boccaccini ma anche Sacchi, è un testo importantissimo, insomma, che apre una fase nuova in maniera esplicita, ecco, diciamo così, del giudaismo teologico e anche un pochino politico del Secondo Tempio. E allora, una cosa che abbiamo visto la volta scorsa è forse la cosa più importante che fa il libro dei Giubilei, e cioè questa ricezione, libro dei Giubilei, che si colloca, diciamo, sul versante della teologia enochica, quindi riferimento a Enoch, il tema del male come qualcosa che avviene prima della storia. Ecco, tutta questa lunga, ecco, ascendenza teologica si colloca lì, il libro dei Giubilei. Ecco, però a partire, ecco, da questa sua posizione, diciamo così, enochica, non legata alla tradizione mosaica, ma a Enoch, cosa fa? Recepisce la legge di Mosè, recepisce la tradizione mosaica. Questa è la grande novità, ecco, del libro dei Giubilei, e in qualche modo inaugura in maniera esplicita, secondo alcuni, proprio in maniera anche formale, quel movimento che noi chiamiamo essenismo. Cosa sarebbe l'essenismo? Soprattutto nell'interpretazione di Sacchi, quella di Boccaccini è un pochino diversa, ma non tanto, ma quella di Sacchi aiuta per noi molto a fare un quadro. Cos'è l'essenismo? È il momento in cui la lunga tradizione enochica, che nasce almeno nel 400 prima di Cristo, ma per i miti sui quali lavora forse ancora prima, ecco, quando l'esserismo è il momento in cui questa tradizione, appunto, si aggancia, recepisce il punto centrale dell'altra tradizione, cioè la tradizione sadocita. E che cosa? La legge mosaica. Cioè la tradizione mosaica. L'essenismo non sarebbe altro che questo, il recepire dal punto di vista dell'enochismo del punto centrale della tradizione concorrente, diciamo così, quella dei saduciti, quella che è a noi più nota, e cioè la legge mosaica. quando le due cose si mettono assieme, ad opera, diciamo così, degli enotici, insomma, nasce quello che noi chiamiamo essenismo, che appunto da un lato tiene presente alcune istanze fortissime della teologia enotica, cioè il male viene prima della storia. C'è stato uno sconquasso, diciamo così, prima della storia, a livello della creazione, un antagonista di Dio che si ribella a Dio, e questo è immesso nella creazione innanzitutto, e poi nella storia, ma anzitutto nella creazione, questo è il punto dell'enochismo, un germe di male che va avanti e che produce una degenerazione e nella creazione e nella storia. Per cui questa teologia attende, ecco, un tempo e una creazione nuova. La creazione di prima ha un vulnus, deve essere superata, non è recuperabile. Quindi questi attendono, per così dire, una creazione nuova e un tempio nuovo. Questo è il punto fondamentale di questa teologia. Questa teologia, a un certo punto, nella fase maccabaica, diciamo, dobbiamo stare un po' larghi, diciamo dal 160, 170 fino al 130, ecco, ma forse anche un po' dopo, produce una serie di testi, e il libro dei Giubilei è quello principale, in cui recepisce l'istanza della teologia concorrente, cioè la legge mosaica. Quando le due cose si mettono assieme, nasce quello che noi chiamiamo essenismo. L'essenismo è questa congiunzione, appunto, fatta dagli enotici, non fatta dai sadduciti, è fatta dagli enotici. Spiegheremo anche perché. E questa è una fase nuova, ecco, nuovissima per Israele. Ecco perché allora voi vedete dei seminari, quelli anche che sono stati fatti anche qui 3 anni fa, ecco, sulla questione dei Maccabei, perché è uno snodo storico decisivo, sia storico che teologico, che è difficile da ricostruire, perché ci sono tutti questi grandi movimenti e connessioni fra teologie che prima procedevano separate e a un certo punto vengono invece collegate, producendo delle cose molto, molto nuove, ecco. Quindi cosa fa? La tengo un po' lunga, ma per riprendere, perché anche per noi non sono cose così chiare. Ecco, la prima cosa dei Giubilei recepisce, fa questo, recepisce la legge mosaica e, diciamo, inaugura la grande stagione dell'essenismo. Questa è la prima cosa che fa. Poi un'altra cosa che fa, sviluppa, per così dire, quella che Boccaccini chiama una forte teologia della separazione. No? La elezione del popolo ebraico non avviene nell'ambito della storia, come nella teologia dei sadduciti, no? Tutta la vicenda del Sinai, la Bibbia, appunto la Bibbia, dice Giovanni Paolo. Ma avviene prima l'elezione, cioè a livello della creazione, quando si creano appunto il cielo e la terra, si crea anche questa separazione, questa elezione. Quindi è un dato creaturale, per così dire, fondamentale, l'elezione di Israele, che in questo modo viene separato in maniera fortissima da tutti gli altri. Non è una vicenda storica, è un elemento della creazione, come è stato creato il cielo. Alla fine viene creata la separazione, secondo il libro dei Giubilei, tra questo popolo, che è veramente privilegiato, e gli altri. Quindi è a livello di creazione che si dà questa separazione. Ecco perché si parla di una teologia della separazione. In maniera così forte non c'era mai arrivato nessuno, specie i sadduciti. La distinzione è nell'ambito della storia, mica della creazione. Ecco. Qui invece è nell'ambito della creazione. E poi c'è un punto invece che potremmo riprendere forse dal testo dell'altra volta di Qumran 8, che è quello a pagina, che trovate a pagina 15, ed è la polemica che troviamo sempre nel libro dei Giubilei contro il calendario lunare che era stato introdotto nel Tempio nell'epoca maccabaica. Cos'è questo calendario lunare? È il calendario che hanno anche oggi gli ebrei, cioè è il calendario che funzionava in tutta l'area, diciamo, ellenistica, quindi Medio Oriente e anche oltre. Quindi era una questione enormemente comoda, nel senso che questo calendario probabilmente veniva usato anche dai giudei, dagli ebrei, anche prima che fosse introdotto nel tempio. Questo è il punto. Nel senso che, dovendo commerciare con gli altri e negoziare e tutta la questione amministrativa, cioè, prima rispondono agli egiziani, poi ai siriani, gli egiziani e i siriani non usano il calendario, per così dire, sabbatico solare, tipico del Tempio di Gerusalemme, usano il calendario lunare. Quindi loro conoscevano, gli ebrei conoscevano già da tempo questo calendario e lo usavano, diciamo, a fini laici. Usiamo questa espressione che magari un po' a fini laici, ma nel Tempio no. Il Tempio seguiva il cosiddetto calendario solare, non lunare, o sabbatico, che secondo un pochino il sentire comune e comunque secondo i giubilei è un calendario rivelato. Questo è il punto. Quindi le scadenze delle feste, delle grandi festività, sono state rivelate e sono quelle lì, non possono cambiare. Il 15 di Nisan è Pasqua. Il 15 di Nisan è il terzo mercoledì.
È sempre il mercoledì.
È sempre il mercoledì, no? Quindi non si può cambiare, perché è un calendario rivelato. Ecco, fino all'epoca maccabaica, per cui i due calendari sono noti a Israele. Uno è usato per le vicende laiche, per commerciare, per negoziare con i regnanti, prima gli egiziani, i Tolomei, poi i siriani, ma a un certo punto, questa è la novità, con Antioco IV, con gli ellenisti che prendono il potere, questo calendario viene recepito dal Tempio. Questa è la complicazione. E il Tempio quindi in qualche modo aggiorna le sue festività, diciamo così, su questo nuovo calendario lunare e le aggiusta un po', perché il calendario sabbatico solare è fisso. Cioè, appunto, Pasqua viene sempre il terzo mercoledì del primo mese, sempre. Mentre invece il calendario, appunto, laico è, diciamo, lunare e quindi ha delle fluttuazioni e quindi le festività devono essere un po' aggiustate. Quindi Pasqua capita in quel periodo lì, ma non in quel giorno lì, sempre ogni anno. Quindi lo schema non è fisso. Ecco. Quindi questa è una grande novità, un'altra grande innovazione che portano gli ellenisti, che è totalmente rifiutata, ecco, dalla tradizione enochica, ma anche, diciamo, dai saduciti probabilmente. Questi rifiutano. Però il primo libro che contesta esplicitamente la ricezione da parte della liturgia del Tempio del calendario lunare, quindi con questi parziali spostamenti delle feste, è proprio il libro dei Giubilei. È la terza cosa che fa. Quindi la prima cosa che fa, recepisce Mosè. La seconda, opera una certa separazione, almeno teorica, tra ebrei e gentili. La terza, la contesta in maniera esplicita la ricezione da parte del Tempio di Gerusalemme del calendario lunare. Quindi un certo cambiamento, diciamo, delle posizioni, delle feste, e quindi di tutta la liturgia del Tempio, alla fine. Ecco, questa è la vera contestazione di questo calendario, l'abbiamo qui. Questa è una notizia importantissima, ha lavorato su tantissimo questo negli anni 50, un personaggio di grande valore, che è questa Anne Joubert, una belga, ecco, che ha appunto esplicitato, nessuno l'aveva capito, appunto, che vigevano in quell'epoca in Israele due calendari che spiegherebbero bene anche alcune certe disintonie nei Vangeli, no? Quando è stata fatta la Pasqua, quando è che Gesù l'ha celebrata, ecco. Se si fa un certo ragionamento pensando che ci sono due calendari, alcune contraddizioni apparenti tra i sinottici e Giovanni si risolvono facilmente, perché Giovanni parla soprattutto della Pasqua secondo il calendario lunare, che quell'anno capita il sabato, mentre invece i sinottici parlano del calendario solare seguito appunto dagli esseni, per cui la Pasqua cadeva invece di mercoledì. E quindi la cena di Gesù sarebbe fatta il martedì sera in questa famosa casa di Gerusalemme, probabilmente nel quartiere Esseno. Celebrava in un quartiere Esseno, quindi con il rito degli Esseni, e quindi con la Pasqua secondo il calendario solare, non secondo quello lunare. Questa distinzione la presenta anche Giovanni, perché molte volte deve precisare secondo la Pasqua dei Giudei. Cosa vuole dire? Vuole dire secondo la Pasqua calcolata sul calendario lunare, cioè quello ufficiale. Ma sa bene, deve fare questa precisazione, perché sa bene che c'è anche un'altra Pasqua, secondo un altro calendario, la cui celebrazione è un pochino sfalsata. Una celebra il sabato quell'anno, l'altra celebra il martedì sera. Quindi questa contraddizione che c'è anche nei Vangeli, tra i Sinottici e Giovanni, in realtà si risolve. Se pensiamo che sono due i calendari, è merito di questa Joubert, di questa una storica, poi diventata anche un'esegeta, avere chiarito questo punto. Ecco. A fatica, ecco, glielo si è riconosciuto, alla fine anche Ratzinger ha dovuto riconoscerlo nel primo libro su Gesù, nel secondo l'ha un po' ritirato, ma insomma, non so, forse un certo maschilismo anche nella. Insomma, questa qui ha capito una cosa importantissima, insomma, ha posto un punto fondamentale. Ecco. Nessuno c'era arrivato. Lei ci è arrivata appunto lavorando sui giubilei. I calendari sono due. Quindi il terzo punto, la terza novità dei giubilei è questa polemica e si chiede appunto di reintrodurre rapidamente il calendario antico, quello tradizionale, quello che alla fine era tipico sia degli enochici e sia dei saduciti. Ecco, su questo punto c'era unità, ma gli ellenisti appunto lo cambiano e per una questione forse anche di comodità lo adeguano a quello laico, quello ellenistico, e questo sfalsa un po' le festività, che per alcuni è gravissimo, perché appunto sono rivelate, e ci deve essere una sincronia fra la liturgia celeste e quella terrestre, per cui se la festa è stabilita per il martedì sera e tu celebri il mercoledì, sei sfasato, cioè non ha nessun valore la tua celebrazione, se non è in sincronia con quella rivelata, con il momento in cui deve essere celebrata secondo i testi. Ecco perché è così grave, ecco, questo sfalsamento. Ecco, ecco, quindi questo è, diciamo così, il senso principale, non è l'unico, nuovo, del libro dei Giubilei, ecco, che fa nascere, ecco, questo grande movimento, che va avanti fino all'epoca di Gesù e anche oltre, che è l'essenismo, dove le due tradizioni vengono un po', collegate. Ecco, e adesso possiamo sempre rimanere sul testo dell'altra volta con il Rotolo del Tempio, che è un altro testo che è sempre della stessa linea, nasce in ambito enochico, ma sempre buttando dei grandi ponti con la tradizione saducita, no? Saducita. È stato scoperto, appunto, è stato trovato a Qumran. Sembrava all'inizio che fosse una delle opere prodotte proprio dai qumranici, secondo insomma, chi ha trovato questo testo, questo famoso, io non so che si pronuncia così, Gigael Yadin, o Yadin, che è un grande archeologo, ma è stato anche un militare, un politico di Israele degli anni 50 e 60. Ma adesso si è capito che anche questo testo non è stato prodotto dai Qumranici, ma nasce prima, come il libro dei Giubilei, nasce fuori da Qumran. Qumran lo recepisce. E qui, molto collegato quindi ai Giubilei, li porta avanti. Ma fa una quindi recepisce appunto la questione della Torah, recepisce questa distinzione fra ebrei e gentili, ma fa una cosa nuova soprattutto. Si spinge oltre, in questo senso, al libro dei Giubilei, sono a pagina 18, nel trasformare la teologia della separazione del libro dei Giubilei in una dettagliata e coerente costituzione, l'espressione proprio di Boccaccini. Che è un'espressione che è stata usata anche da Sacchi, anche Sacchi usa questo lessico un po' costituzionale. Quindi diventa una costituzione per il presente, per gli ultimi giorni di Israele in questo mondo, prima della fine dei tempi, del mondo che verrà, che non dista molto, secondo ovviamente gli autori di questi testi. Questa costituzione prevede due cose principali: il progetto per l'edificazione di un tempo provvisorio, non immaginato dal libro dei Giubilei. Lei sa che il tempio dei Saduciti è un tempio delegittimato, no? Però non è arrivato, non arriva a proporre. Invece il testo del Rotolo del Tempio, che va un po' avanti, propone proprio la costruzione di un nuovo tempio, finché non arriverà l'Escaton. Però ecco, l'Escaton è preparato da un tempio nuovo. Questo è così interessantissimo. No? La seconda cosa che fa in questa Costituzione, cioè il tentativo di costituzionalizzare le idee, diciamo, dei Giubilei da parte del Rotolo del Tempio, la seconda proposta è questa: un nuovo e più severo codice di leggi di purità che, con maggiore accuratezza, soddisfa i requisiti posti già dal libro dei Giubilei. Affrontiamo solo queste due questioni, che sono le due grandi novità del Rotolo del Tempio rispetto ai Giubilei, ma sulla stessa linea, come vedete, la linea è la stessa. Non, il Rotolo del Tempio non fa che mettere in un progetto politico costituzionale le idee del libro dei Giubilei. Quindi sappiamo che il libro dei Sogni, il libro dei Giubilei, appunto, avevano annunciato la restaurazione del Tempio ad opera di un santuario creato per volontà divina nel mondo venire. Ma il rotolo del tempio offre invece un progetto di costruzione e un sistema di leggi per un tempo provvisorio, dice il libro del rotolo del tempio, fino al giorno della nuova creazione, quando io, Dio, creerò il mio tempio, instaurandolo per sempre. Quindi il rotolo del tempio descrive un tempio per il mondo presente, per quegli anni lì, un tempio che al momento non esiste, ma che dovrebbe esistere e che esisterà non appena il movimento, questo è importante, lo prenderemo, cui l'autore appartiene, chiamiamolo essenismo, otterrà l'autorità per edificarlo e gestirlo. Quindi non è più soltanto un'elaborazione teologica, come fa il libro dei Giubilei. Questo è quasi un programma politico. Quindi le idee dei Giubilei vengono trasformate da un movimento nascente in un programma politico. La costruzione quindi di un nuovo tempio. Le dimensioni di questo tempio sono notevoli, con l'aggiunta di un terzo cortile che avrebbe abbracciato gran parte della città di Gerusalemme. Ecco, questo per dire appunto anche la dimensione di questo tempio. Vedremo perché c'è questa specie di sovrapposizione fra tempio e Gerusalemme. Quindi questa è la prima proposta politica, diciamo, che viene fatta nel rito, nel corotto del tempio. La seconda è questa, cioè che se si confronta il rotolo del tempio con il decreto di Antioco III, quello che precede Antioco Epifane, sappiamo che questo decreto di Antioco III, ecco, in qualche modo lavorava, insomma, perfezionava il codice di purità ed è stato emesso nel secondo secolo quando i Seleucidi presero il controllo di Gerusalemme. Ecco, quindi il decreto di Antioco III segna il riconoscimento dei principi del giudaismo sadducita da parte del nuovo re. Quindi cosa fa? Rafforza quelle istanze che i sadduciti appunto in qualche modo proponevano. Quindi un certo regime di purità del tempio e in qualche modo anche della città. Un rafforzamento molto forte. Rispetto al decreto appunto di Antioco, il rotolo del tempio promuove un codice di purità più rigido che non fa distinzione fra il grado di purità del tempio e quello della città. Ecco, la differenza è questa, che tutta una serie di indicazioni che per il decreto di Antioco III valevano per il Tempio, ma solo per la parte del Tempio, vengono estese a tutta la città di Gerusalemme. Se voi vedete alle pagine 19-20, riporto un pochino dei testi che riporta Boccaccini e fa vedere come c'è un'estensione, ecco, della purità a tutta la città. Il principio fondamentale è che la città-tempio, Gerusalemme, è l'equivalente dell'accampamento di Israele nel deserto e che di conseguenza a Gerusalemme si debbano rigidamente applicare tutte le norme bibliche concernenti la purità dell'accampamento del Sinai, che troviamo in Deuteronomio 23, in Numeri 5, in Levitico 13. La città che io santificherò installandovi il mio nome e il mio tempio dovrà essere santa e dovrà essere pura da tutto quello che potrebbe corromperla. Tutto ciò che si trova in essa dovrà essere puro e tutto ciò che vi entra dovrà essere puro. Ecco, la rigidità quindi delle norme di purità, ecco, che vengono proposte dal rotolo del tempio consistono soprattutto in questo. C'è un'estensione delle regole che valgono per il tempio a tutta la città di Gerusalemme. E termina con questo commento Boccaccini con il libro dei Giubilei. Come libro dei Giubilei, il rotolo del Tempio avanza dunque un programma concreto di riforme politiche e religiose. Si tratta, ecco, di un programma per lo Stato durante il periodo dell'Escaton. Non si incentra su una separazione settaria, cioè all'interno di Israele, tra una parte e l'altra, piuttosto da disposizioni su come le istituzioni debbono essere. Lo spirito che anima il rotolo del Tempio, dice ancora Boccaccini, non è isolazionista, come i testi invece di Qumran, ma include Israele nella sua totalità come entità omogenea. La sua protesta non è né un grido disperato, né un lamento doloroso da parte di un gruppo minoritario isolato che piange l'irreparabile corruzione di Israele, ma, ecco il punto, indica l'esperienza della crisi maccabaica, cosa fa? Trasforma il giudaismo enochico da un movimento di opposizione in un movimento che è pronto a governare ed è impaziente di farlo. Ecco, questa è un pochino una cosa sul quale potevamo ecco, arrivare con questo incontro, cioè far vedere che il libro dei giubilei viene trasformato in un programma politico. E qui potremmo fermarsi per quanto attiene al libro di Boccaccini e provare invece a fare qualche piccolo inquadramento. Adesso riprendo la nota che ho inviato ieri e voi vedete nella prima pagina, io ho cercato un po' di riportare quali sono i significati principali del libro dei giubilei. Al punto 2 segnalo quali sono le novità invece che apporta il rotolo del Tempio andando avanti sulla strada aperta dai giubilei e poi appunto traggo una piccola conclusione al punto 3 e come dire che se si somma si sommano il significato di questi due testi, ecco, vediamo che la crisi maccabaica appunto trasforma il giudaismo enochico da un movimento di opposizione di natura religiosa e spirituale in un movimento che si candida a governare il Tempio e attraverso di questo il paese. Ma per capire ecco, il perché di questa trasformazione occorre fare due puntualizzazioni, una piccola retrospettiva storica per grandissime fasi e B, una puntualizzazione sulla successione dei sommi sacerdoti del periodo maccabaico, ecco, che ci aiutano meglio a capire quello che sta avvenendo e il senso di questi testi che abbiamo un pochino analizzato. Quindi torno molto indietro per fare un po' un inquadramento delle cose dette un po' quest'anno, cioè a partire un po' da ottobre, ma è uno schema molto molto semplificato, ecco, che però può aiutare. Allora, torniamo indietro al rientro, lo facciamo sempre, ma anche per noi serve per un pochino collegare le cose nuove che ci dice Boccaccini con quelle che abbiamo capito, e lo facciamo un po' anche tra di noi un po' in continuazione. Quindi si ha il senso della ripetitività, ma si può avere anche il senso di un inquadramento, insomma, che insomma, non lascia partire in un senso o nell'altro le cose in direzioni che non sono più governabili. Allora, c'è il rientro da Babilonia. Il rientro da Babilonia è promosso e guidato da questo gruppo che noi chiamiamo Sadduciti, sommi sacerdoti, cioè una parte di sacerdoti che sono a Babilonia e che sono legati ad Ezechiele. Sono loro che rientrano e impostano, diciamo così, tutto il secondo tempio dal punto di vista teologico e istituzionale. Ci sono 5 punti, ecco, forti, ecco, del loro programma, della loro costituzione. Innanzitutto, quando si rientra, c'è una distinzione dei poteri. La monarchia preesilica lì concentrava in qualche modo nel re sia il sacerdozio, il tempio, sia appunto il governo del paese, e invece il potere religioso qui viene distinto dai sadduciti da quello politico. Qui, per cui c'è un re o un governatore che guida il popolo, potere politico o civile, e c'è un sommo sacerdote che guida il tempio. I due poteri, in qualche usiamo questa espressione che ovviamente è moderna, vengono distinti e fanno riferimento a due autorità distinte. Mentre invece nel primo tempio, diciamo, il potere era unico, unitario, il re guidava sia il popolo sia il tempio. Questa è la prima novità. C'è una costituzione, c'è un testo scritto. È quello che noi potremmo chiamare in qualche modo buona parte dell'Antico Testamento, no? La Torah, i libri storici, i profeti, quello che Sacchi chiama il testo di redattore 1, ecco, più una serie di indicazioni sul culto, che è opera invece più stretta del circolo di Ezechiele. Quindi c'è un testo sul quale viene fondata e sviluppata tutta l'istituzione e tutta la teologia del secondo tempio. Quindi non più una situazione che fa capo all'oralità, ma c'è un testo, diciamo così, costituzionale. Torah, profeti, salmi, libri storici. Sicuramente, poi se ne aggiungeranno altri, ma questo in qualche modo è già abbastanza presente dall'arrivo fino all'epoca di Neemia che formalizza un po' le cose. Quindi c'è anche un testo scritto, prima non c'era. Questa è una grande novità. Terza novità, c'è un nuovo sacerdozio. Ed è il sacerdozio legato ai figli di Sadoc, quindi ai Sadduciti. sono questi che guidano tutta l'istituzione religiosa del Secondo Tempio. Tutte le altre classi sacerdotali vengono o subordinate o un po' espulse, messe fuori dal Tempio. Chi guida tutta l'istituzione religiosa è il gruppo dei figli di Sadò, i Sadociti, i sommi sacerdoti. Questo, anche questo prima, nel primo Tempio non esiste. C'è una grande classe levitica nel primo Tempio. Nel secondo Tempio invece c'è una classe che fa riferimento ad una famiglia specifica, che è quella dei figli di Sadoc. Il sommo sacerdozio viene sempre trovato all'interno appunto di questa famiglia, di questo clan. Poi c'è un nuovo Tempio, ecco, anche fisicamente la sua struttura, il Tempio che viene rifatto, ha una forma quadrata, cioè di stampo mesopotamico e non ebraico. Questo sta ad indicare chiaramente che è un Tempio non solo nuovo, ma anche diverso, e che quindi richiede un sacerdozio nuovo, appunto il sacerdozio dei Sadociti. Anche la forma quindi del Tempio sta ad indicare che siamo in una situazione nuova. E poi c'è un pensiero nuovo, c'è una teologia nuova che regge e orienta tutta l'azione dei Sadociti, che è centrata su una teologia esplicitamente monoteista e non uniteista come era precedente. La differenza fra monoteismo e enoteismo è questa: monoteismo si crede in un solo Dio e all'esistenza di un solo Dio. Enoteismo significa invece che si loda, diciamo così, si rende culto a un solo Dio, ma sapendo che ce ne sono molti altri. Ecco, quindi c'è un passaggio dall'enoteismo, diciamo così, del primo Tempio, al monoteismo, che è appunto un'acquisizione, un'eredità che si porta dietro dopo l'esperienza di Babilonia, in maniera esplicita. Questa teologia è centrata sulla legge di Mosè, e questa prospettiva prevede appunto la centralità del culto e di questo nuovo tempio, una certa idea della creazione. La creazione è perfetta, è la cosa più perfetta che ha fatto Dio, non c'è da attendere una nuova, e regge l'urto ovviamente appunto anche del peccato. Quindi la creazione tiene e tiene bene. E da ultimo c'è un'antropologia, ecco, una certa idea del male. Il male non è altro che la trasgressione da parte degli uomini della legge mosaica. Non è un evento che sta all'origine della storia e che sta sopra gli uomini, è un prodotto umano. È un prodotto umano. Questa è la teologia dei Sadociti, ecco, che in qualche modo permea tutta l'istituzione del secondo Tempio. Se prendete il secondo schema, quello, le tre grandi fasi di collegamento fra le tre teologie giudaiche e i relativi gruppi, ecco, si vede una cosa di questo tipo, ecco, mi dà l'idea, che in una prima fase, diciamo a partire dal rientro fino ai Tolomei, diciamo l'epoca persiana, ecco, tra le varie teologie presenti in Israele, soprattutto quella sadocita e quella enochica, c'è un clima, una situazione di separazione. Chi governa e guida il paese, guida il Tempio, è il gruppo sadocita con la sua teologia. Un po' ai margini, ecco, c'è la teologia degli enochici. Ma tra queste due teologie c'è separazione, come c'è separazione un po' tra questi due gruppi. Ecco, non è una separazione armata, evidentemente, però c'è una grande distinzione, una grande separatezza, una grande anche contestazione fra le teologie. È una situazione che va dal rientro, diciamo dal 500 fino al 300, fino all'epoca ellenista. Invece, dalla fine del III secolo, diciamo fino all'epoca, diciamo, maccabaica, pre-maccabaica, noi vediamo che c'è un primo grande sforzo di collegamento tra queste teologie, in particolare fra la teologia e il gruppo dei Sadociti e la teologia e il gruppo dei Sapienziali. Dal punto di vista culturale, ecco, questa sintonia, questo dialogo tra queste due teologie dà come risultato l'elaborazione del testo di Tobia e anche del Siracide, soprattutto del Siracide. Se ci pensate, nel Siracide si parla sia della sapienza, che in qualche modo è un principio caro alla teologia sapienziale, sia di Israele, che invece è la dimensione storica, che invece è il principio caro ai Sadduciti. E si dice che la sapienza ha trovato un luogo ideale, diciamo così, di atterraggio, ecco, nel mondo, che è appunto Israele. Questo indica proprio il collegamento fra queste due teologie, quella sapienziale e quella invece storica dei Sadociti. E non solo, la vicinanza fra queste due teologie dà luogo anche ad un'alleanza di governo, nel senso che i sadduciti per la prima volta aggregano a sé nel governo del paese i tobiadi. Vi ricordate questi funzionari, i riscossori delle tasse, quelli che avevano i collegamenti, ecco, con i regnanti di turno, dei quali appunto raccoglievano le tasse? Ecco. Diciamo, a un certo punto il governo del paese è frutto di un accordo fra sadduciti e tobiadi. Quindi c'è un accordo sia sul piano culturale, si producono dei testi che collegano le due teologie, Tobia e soprattutto Siracide, e dal punto di vista pratico c'è un governo, diciamo così, del paese che vede un'alleanza fra i sacerdoti di Sadoc e i riscossori delle tasse, coloro che si collegano insomma alle varie dinastie regnanti, che sono i tobiadi. Quindi un primo collegamento importante. Poi ce n'è un terzo di collegamenti che sta appunto all'epoca della vicenda maccabaica, che è appunto quella che spiegavo poco fa. Cioè quella che è promossa dal libro dei Giubilei, dal Rotolo del Tempio e da altri. Cioè questo tentativo della tradizione enochica di recepire la tradizione sadducita, cioè in particolare la tradizione mosaica. Ecco, questo dà luogo appunto ad una grande produzione culturale, appunto Giubilei, Rotolo del Tempio e altri testi, ma non dà luogo ad un governo comune. Però è un'integrazione di tipo culturale, è tutto quello che abbiamo cercato di dire in queste ultime due o tre lezioni. Ma allora come si spiega, ecco, questa affermazione di Boccaccini, che dice che dietro al libro dei Giubilei e del Rotolo del Tempio, ecco, ci sta, come posso dire, una realtà, una forza, un'aggregazione nuova che si sta candidando al governo del Tempio e del paese. Ecco. Come ce la spieghiamo questa cosa? Ecco, mi viene in mente che potremmo riuscire a capire qualcosa, in maniera molto semplice, se teniamo presente, ad esempio, la successione dei sommi sacerdoti che trovate nella nota di ieri al punto B, a pagina 4. Questo già ci dice qualcosa. E cioè, ecco, se la prendete a pagina 4, prima la scorro, poi dopo provo a tirare delle conseguenze. Partiamo appunto dal 170-171, che è la conclusione, diciamo, della vicenda dei sadduciti, nel senso che Onia III è l'ultimo grande sommo sacerdote sadducita, che viene scalzato dagli ellenisti, da Antioco IV e soprattutto da Menelao, che diventerà il nuovo sommo sacerdote, e viene anche, se ne va all'estero, ma viene appunto assassinato proprio per chiudere completamente, ecco, il ciclo di governo dei sadduciti, appunto, che inizia nel 500 e termina nel 170. Quindi sono quasi 300 anni, diciamo, di guida del tempio e di guida del paese. Ecco. Quindi c'è la fine del pontificato del sommo sacerdozio sadducita. A quel punto inizia tutta questa vicenda che sappiamo, che chiamiamo epoca maccabaica, no? Seguendo però sempre questa linea, cioè la linea dei sommi sacerdoti, ecco, noi vediamo che nel 171, dopo la morte di Onia III, il partito ellenista, ecco, riceve il sommo sacerdozio dalla Siria, da Antioco IV, con la nomina di questo Menelao. No, è un nome già, questo è greco, ellenizzante, che sta a dire appunto anche la teologia che sta dietro a Menelao, cioè il tentativo un pochino di raccordarsi con le legislazioni degli altri paesi, quindi di ridurre un po' i tratti dirimenti del giudaismo. I libri dei Maccabei parlano, ecco, di tutta questa vicenda. Quindi il sommo sacerdote a questo punto è un Menelao, Aronita, cioè cosa vuol dire? È quella classe di sacerdoti che stava un po' al di sotto dei sacerdoti di Sadoc, ecco, e che i sadduciti avevano aggregato a sé per governare il tempio. È un livello sotto, ecco, diciamo il livello dei sadduciti. Ed è di tendenza ellenizzante, cioè cerca un pochino di rivedere alcuni tratti della legge che siano più simili alle legislazioni dei paesi e dei regni circostanti. Quindi revisione della circoncisione, ma introduzione di tutta l'istituzione dell'istruzione ellenica, quindi ginnasio, e via dicendo. Dopo Menelao, sappiamo che c'è questo Alcimmo, anche lui di stirpe aronita, ecco, e viene nominato sommo sacerdote dopo Menelao, dopo che appunto Menelao viene tolto di scena sempre dai siriani. Quindi Onia III, Menelao, Alcimmo. Anche Alcimmo fa parte di questo gruppo di sacerdoti aroniti che molto tempo prima i sedociti avevano aggregato a sé per governare il tempio e il paese. Ecco. Poi la cosa molto interessante è che dal 159 al 152 c'è un periodo vuoto, dove anche gli storici, e Flavio Giuseppe in particolare, non ci dicono granché. Quindi sappiamo che i sommi sacerdoti, ecco, sono questi, con questa successione, Onia III, Menelao, Alcimmo. Poi c'è un vuoto, adesso vediamo questo vuoto, che va dal 159 al 152, poi al 152 sappiamo, ce lo dice chiaramente con molta dovizia di particolari, che Jonathan riceve il sommo sacerdozio dalla Siria, Jonathan Maccabeo, e che 10 anni dopo questa situazione viene formalizzata con suo fratello Simone e poi ci sono gli Asmonei. Ma c'è questo periodo interessantissimo di sette anni in cui non si sa granché. Se prendiamo il principale storico, la principale fonte che ci parla di queste cose, cioè Giuseppe Flavio, e leggiamo appunto le antichità giudaiche, c'è questa fluttuazione di informazioni, considerate appunto che è un grande personaggio Flavio Giuseppe, conosce bene la sua storia, è di origine sadducea, è un sacerdote, è stato un capo militare, è molto collegato anche ai farisei, conosce anche gli esseni, però ha un'ascendenza legata appunto al potere di Gerusalemme che è legato ai sadducei. Allora lui sostiene che nel testo delle antichità giudaiche dà indicazioni appunto discordanti. Da prima per tre volte afferma che ad Alcimmo, ecco, subentra come sommo sacerdote Giuda Maccabeo. Cosa strana, perché muoiono nello stesso anno, anche altre fonti lo indicano. E soprattutto prima Maccabei esclude, non dice assolutamente che Giuda è diventato un sommo sacerdote. Ma lui sostiene la prima affermazione, che è questa, che ad Alcimmo succede uno dei Maccabei, appunto Giuda. Poi, qualche pagina dopo, dice che Giuda, sì, è stato sommo sacerdote, ma non è arrivato fino al 152, ma solo fino al 155, cioè fino a 4 anni prima che il fratello Jonathan acquisisse il sommo sacerdozio nel 152. In questi 4 anni, dal 56 fino al 52, non c'è nessun sacerdote, quindi riduce, c'è uno spazio vuoto, lo riconosce anche lui, ma questo spazio vuoto non è 7 anni, sono 3-4 anni, però deve riconoscere che c'è uno spazio vuoto, insomma, e che forse è quello che non vuole fare, ecco. Insomma, si introduce l'idea di un vuoto di potere religioso, ma più ridotto, non 7 anni, ma 4. Poi alla fine del testo, Flavio Giuseppe dice un'altra cosa ancora, cioè riconosce, ma proprio alla fine del testo, che nessuno succedette ad Alcimmo per 7 anni. Però vedete la fluttuazione. La successione è di Giuda e non c'è nessun vuoto di potere. Poi la successione di Giuda dura soltanto 4 anni, non 7, quindi c'è un vuoto di potere, poi il vuoto di potere è di 7 anni. Ecco. Nella nota che fa Moraldi, che è il commentatore al testo, dice che secondo lui Flavio Giuseppe ha in questo punto un deliberato vuoto di memoria, però deliberato. Allora, se guardiamo nella parte della scheda a fianco, dove vediamo periodo dell'inter sacerdozio e prendiamo Sacchi, possiamo leggere questo. Scrive Sacchi nell'introduzione alla regola della comunità. Il momento del successo essenico, parla di un successo essenico, quindi questo movimento che nasce attorno o prima anche del libro dei giubilei, ecco, ma nel libro dei giubilei il suo riferimento principale e anche nel rotolo del tempio, ecco, il successo essenico dovrebbe essere stato il periodo che va proprio dal 159 al 152. La successiva storiografia ebraica, incluso Flavio Giuseppe, che fu soltanto maccabaica o farisaica, volle dimenticare questo periodo che i moderni chiamano dell'intersacerdozio, no? si va dal sacerdozio di Alcimo a quello di Jonathan. Ma cosa succede? Lo chiamano intersacerdozio, diciamo i moderni, perché la tradizione ignora il nome del sommo sacerdote che fu in carica durante questo periodo. Chiunque fosse il sacerdote che aveva governato il Tempio negli anni 52-59, certamente fu un avversario dei Maccabei. E poi ancora Sacchi nel Secondo Tempio. Dopo Alcimo, e qui lo dice chiaramente, avrebbe occupato il sommo sacerdozio un enochico, ecco, quindi un essenico, uno degli esseni. Il vuoto della soglia pontificale sarebbe soltanto il risultato della damnatio memoriae di un tentativo fallito. Questa ipotesi di Sacchi l'ha sottolineata anche a Sandro e a me quando l'abbiamo incontrato nel luglio del 18, cioè il fatto che in questo periodo il sommo sacerdozio viene acquisito dopo tanti secoli di posizioni in serie B da parte degli enotici proprio da loro. Le memorie, la storiografia ufficiale espunge, ecco, elimina questa informazione, ma gli esseni, gli enotici, avrebbero raggiunto la posizione del sommo sacerdozio. Ecco, questo quindi ci aiuta un pochino a capire cosa ci sta dietro a queste affermazioni di Boccaccini, no? Di questo soggetto che si candida, no? A governare il Tempio e il paese. Io ho provato, schematizzando molto, a pagina 5, a riordinare le cose, che insomma spiegherei un pochino così. Cioè durante la crisi maccabaica, ma tenendo un periodo largo dal 170 fino agli Asmonei almeno, ma forse anche dopo, quindi quando i Sadociti perdono il sommo sacerdozio e quando i Siriani cominciano a perdere il potere politico, ecco, la corrente enochica, ecco, prende una grande iniziativa religiosa e politica, elaborando una serie di libri, quelli che ho indicato prima, con i quali recepisce la tradizione mosaica, cioè quella dei Sadociti. In questo modo si crea un movimento culturale e religioso piuttosto ampio, che prende appunto dagli enochici, ma anche dai Sadociti, che è l'essenismo. Quindi nasce questo movimento sulla base di questa teologia nuova, che mette assieme le idee degli enochici e le idee dei Sadociti. Nasce questo movimento. Prima cosa. La seconda cosa, pensando alle cose che mi hanno detto, è questa. A questa aggregazione nuova viene conferito un secondo tratto importante, e cioè un marcato orientamento di separazione dai gentili, ecco, sulla base appunto di quella teologia della separazione presente nei giubilei, no? Che abbiamo un pochino detto. L'elezione di Israele sta già nella creazione, non bisogna aspettare la storia, e vanno appunto sviluppate tutta una serie di indicazioni di purità appunto che in qualche modo circoscrivono non solo il Tempio ma anche la città di Gerusalemme dall'accesso dei gentili, e l'idea appunto dei giubilei, del rotolo del Tempio. Quindi questa aggregazione, anche questa caratteristica, anche questa linea, un marcato orientamento di separazione da gentili. In questo modo l'aggregazione si oppone chiaramente al governo degli Asmonei, no? Da un lato, questo abbiamo visto con Sacchi, no? Sappiamo che quello che si considera il capo del casato degli Asmonei, insomma Giovanni Ircano, che è il figlio di uno dei di Simone, di Maccabei, ecco, che riuniva le due cariche, sommo sacerdozio e capo del popolo, la madre di questo Giovanni era stata violentata dai siriani, cioè dagli ennemisti, e dunque la sua discendenza, e quindi Giovanni, non era pura come il Levitico richiedeva, capitolo 2, versetto 14. Per il sommo sacerdote. Quindi già appunto l'origine stessa, ecco, di Giovanni, che metteva assieme sacerdozio e potere politico, era al di là delle norme del Levitico. Ma poi sappiamo che gli Asmonei utilizzavano milizie gentili che contaminavano in questo modo sia il paese sia la città. Quindi questo orientamento, diciamo, di separazione contrappone subito il nuovo movimento degli Esseni rispetto agli Asmonei, che invece appunto non sono portati, ecco, a seguire tutta questa normativa di purità. Quindi viene creato un movimento mettendo assieme le due tradizioni. A questo movimento viene dato un taglio separatista sulla base appunto delle leggi di purità, e punto C, Sulla base di questo, i promotori, le guide di questa operazione, sicuramente anche in questo caso sacerdoti, che da un lato integrano le due tradizioni, dall'altro appunto la separano, ecco, dai gentili, si candidano al governo del Tempio, avanzando una nuova costituzione e un progetto politico che prevede la costituzione di un nuovo Tempio e una più netta separazione dei gentili. Ecco, non so se con queste ultime parole si riesce un pochino a inquadrare, ecco, le cose che abbiamo cercato di dire in queste ultime lezioni, ecco, su questi testi che nascono e vengono elaborati nell'epoca maccabaica. Io ho provato a farlo perché queste un pochino rendono ragione della finalità di questi testi. Questi testi non sono soltanto un'elaborazione teologica, ma appunto rappresentano una costituzione, un progetto politico per un movimento, quello degli Esseni, che seguiremo nel testo poi di Boccaccini, che in questa fase, dove il potere politico con i siriani che lo stanno perdendo, è in tutto in convulsione. Il potere religioso con i sadociti che non ci sono più, altrettanto in convulsione, ecco, in questo periodo, in questo momento, ecco, gli Esseni, ecco, provano a candidarsi al governo del Tempio e del paese. È probabile che dal punto di vista formale ci siano anche riusciti un pochino in quel periodo che va dal 159 al 152 con la presenza di un sommo sacerdote enochico, che però la tradizione ufficiale, diciamo, seguente, di tipo farisaico, ha cancellato. Ecco, non so se possiamo fermarci qui. Se volete, ecco, ci rimaniamo un momento e se ci sono anche delle osservazioni o delle domande che pensate di fare, se sono in grado, provo un po' a rispondere. Non so cosa pensa Giovanni, ma forse potremmo procedere così.
Sì.
Dici che...
Sì. Non credo ci siano.
Quindi è una lezione molto più semplice delle altre, ma per dare un senso di finalità alle cose che abbiamo detto nelle ultime due, tre lezioncine. Mi preme soltanto se avete colto un po' questo orientamento pratico, politico, che c'è dietro questi testi. C'è un'aggregazione che sta nascendo, molto raffinata, e si candida a governare il paese. Sappiamo che non avrà successo, perché poi chi governerà davvero saranno gli Asmonei, e però c'è tutto questo tentativo, questo sforzo, questa finalità dietro i testi, di elaborare una teologia e da questa di desumere degli orientamenti politici, di politica civile, ma anche di politica religiosa.
A questo punto,
innanzitutto, io pensavo di concludere qui la prima parte, ecco, di illustrazione del testo, nel senso che si tratta ancora di prendere in mano qualche altro testo che è stato elaborato dagli Esseni e poi di tirare le conclusioni, ecco, che tira Boccaccini, che adesso un pochino, per chi ha seguito, si comincia un po' a capire. Quello che è importante capire però è il senso di questa letteratura che precede di poco la nascita effettiva, anche fisica, della vicenda di Qumran, cioè tutto questo periodo di incubazione, ecco, è ricchissimo, e si muove all'interno di questa nuova aggregazione, di questo nuovo movimento, setta, che è l'essenismo, e questo è il punto fondamentale del testo. Vedremo che Qumran in qualche modo è un piccolo scisma all'interno di questo orientamento politico e culturale. Ma innanzitutto bisogna capire quali sono i punti di riferimento di questo orientamento, ecco, che noi chiamiamo essenismo. Sì. Se vuoi dire qualcosa. No,
perché hai finito la lezione. Abbiamo finito la lezione.
Sì, però se serve un po'.
Se c'è qualche domanda, allora sì.
Ma ecco, non vi costringiamo a fare domande, soltanto se ci sono chiarificazioni o se in alcuni punti magari si sono andato troppo veloce nel provare a finalizzare un po' le cose dette. Quindi il senso è questo. Si possono forse anche ripetere alcune cose. Io ho provato a farlo appunto in questi schemi che vi ho inviato ieri.
Non c'è nessuno.
Però forse vedi qualcosa? Commento.
No. No,
Aspetta.
vedo che c'è.
Interessante fiume, caro Maurizio.
Vedo che c'è l'ipotesi di certi studiosi che non so quanto possa andare d'accordo con quello che diceva Maurizio sugli anni, diciamo, buchi, ecco, del sommo sacerdozio, e cioè che l'interpretazione di alcuni testi di Qumran che fanno ipotizzare che il maestro di giustizia, che la grande guida, insomma, di Qumran, sia un sadducita, sia un sacerdote, insomma, della sadducita, che ha dovuto fuggire dal Tempio da Gerusalemme al tempo di Jonathan. Perché Jonathan, per motivi politici, principalmente di potere, ha bisogno di diventare sommo sacerdote e diventa sommo sacerdote, pur non essendo una famiglia sommo sacerdotale. E quindi quello che poi viene chiamato maestro di giustizia a Qumran, si spiega la sua presenza a Qumran col fatto che ha dovuto fuggire per salvarsi la vita da quello che è chiamato sempre nei testi il sacerdote empio, che sarebbe Jonathan. E vedo che ci sono diversi che ritengono di poter dimostrare questo nei testi. E quindi verrebbe il pensiero, però non credo che corrisponda esattamente alla datazione, verrebbe il pensiero che questa congiunzione fra le teologie, come diceva prima Maurizio, cammini sulle gambe delle persone, cioè che ci siano dei sadduciti a Qumran, che vengono accolti, eccetera, e quindi questa quest'operazione non è un'operazione semplicemente teorica, ma è l'effetto di una convergenza anti-maccabaica, anti-asmonea, fra questo gruppo che già esisteva, enochico, noi possiamo chiamarlo, insomma, ecco, di Qumran, e quest'altro gruppo, fra cui il sommo sacerdote, fra cui il maestro di giustizia, che viene accolto a Qumran, che fugge a Qumran, e avevano tutti dei motivi per essere contro gli Asmonei, ambedue, motivi anche diversi, ma erano tutti contrari, per motivi diversi, e quindi questo, ecco, non so cosa ne pensa Maurizio di questo, cioè se si può incastrare, perché lui parla dei giubilei come di una produzione pre-essenica. Ecco, bisogna vedere, ecco, quanto
qui è difficilissimo appunto perché
in questa ipotesi,
sì, ipotesi, perché la trazione anche di Qumran, cioè quando sono andati lì, vi ho fatto vedere nella seconda lezione che flutta un po', secondo alcuni sono queste l'epoca maccabaica o poco dopo, secondo altri è più giù, è molto più giù, è dopo Anchircana,
è molto più
è
giù.
più giù. Quindi secondo gli storici, sa che gli altri è più su,
Cioè più su
cioè,
bisogna
in
dire.
alto, 140, 150, siamo in quest'epoca, cominciamo a maturare
No,
queste.
secondo alcuni Qumran sarebbe addirittura prima.
Sì, secondo, io parlo di Sacchi, diciamo
Ah.
150, non di più, ma vedo che già lui è uno che va più alto, molto alto. Secondo gli archeologi, invece, è più bassa, molto,
Certo.
almeno 30 anni dopo Qumran nasce. Quindi nasce dopo il Cano, cioè è molto anti-asmonea, più che anti-maccabaica. Ecco, diciamo, per alcuni Qumran nasce in un'epoca di maccabaica ed è contro i maccabei. Per altri, e sono molti, specie gli archeologi, è contro gli Asmonei. Nasce in epoca asmonaica ed è contro di loro. Quindi c'è questa fluttuazione. Abbiamo detto nella seconda lezione, lo riprenderemo alla fine. Ma quello che ci preme, secondo me, la cosa notevole di Boccaccini, è fare vedere dove, io non so, uso un'espressione un pochino che può non piacere, ma in questo periodo della crisi maccabaica, le carte vengono veramente ridate. Cioè, queste teologie che erano separate prima, quella dei Sadduciti, quella degli Enoptici, quella dei Sapienziali, in qualche modo si ricollegano tra di loro e in qualche modo fanno anche un po' fronte comune, ecco, contro, diciamo, l'ultima fase dei Maccabei e sicuramente gli Asmonei. Quindi anche la cosa che ha detto Giovanni può andare benissimo perché la base della teologia è una ricezione dell'Enochismo e di Mosè. Quindi anche alcuni elementi importanti dei Sadduciti non vanno all'estero. Voi sapete che con Onia III finisce il loro potere e la gran parte dei sacerdoti Sadduciti, i capi, vanno in Egitto, il grosso, vanno in Egitto perché devono fuggire perché sono arrivati i siriani e gli ellenisti guidati da Menelao, fanno la pelle, insomma, quindi devono proprio scappare e scappano. In Egitto, ma altri rimangono e scapperanno all'interno, lo dice il documento di Damasco, cioè verso le zone, una di queste può anche essere, in seguito, pensata come Qumran, comunque rimangono all'interno. Il fatto che loro si collegano agli enotici non è più una cosa strana, perché le due teologie non sono più separate. Gli enotici hanno recepito Mosè, a quel punto hanno recepito il cuore della teologia sadducita, quindi non fa per niente. Stranezza il fatto che uno di questi personaggi importanti a Qumran sia di ascendenza sadducita, perché la sua teologia è stata recepita nel corpus della teologia enochica. Quindi le due tradizioni in qualche modo si coalizzano contro dapprima i Maccabei e soprattutto contro gli Asmonei. Sì, ecco, sì, però verranno appunto scalzate, nel senso che il potere rimarrà saldamente nelle mani degli Asmonei che governeranno sia il tempio sia il paese, con quel colpo di Stato insomma, che ha aperto Jonathan. No? Questa è la grande contestazione che mi ha fatto i Maccabei, che hanno messo assieme il potere religioso con quello politico. Non era mai capitato nel secondo tempo, i due poteri erano distinti. Ecco, questo fatto viene recepito dagli Asmonei e anche per questo vengono contestati dalle altre due tradizioni.
Certo.
Quindi la cosa che dice Giovanni ci sta benissimo, perché le due tradizioni cominciano a dialogare e si mettono anche un pochino assieme.
Va bene, e cosa possiamo, visto che adesso ormai possiamo dire concluso, cosa possiamo prevedere per il futuro? Si può prevedere, tu hai in mente, come potremmo sviluppare e poi dopo se ne riparlerà naturalmente.
Se rimaniamo proprio legati all'illustrazione del testo di Boccaccini, è meglio vederlo perché alla fine queste sono, vi ho posto alcune questioni, a un certo punto comincerà a tirare delle conclusioni. Secondo me ci vorranno ancora quattro lezioni più o meno per
Per
concludere il testo di Boccaccini.
finire il testo di Boccaccini.
Questo
Bene. Bene, io credo che possiamo, essendo anche estate, possiamo fare una lezione un po' più breve. Possiamo fermarci qui.
che qualcuno sì.
E, no, e poi appunto abbiamo detto, se qualcuno vuole intervenire lo può fare, però vedo che non ci sono questi interventi. E poi aggiorneremo, ecco, una ripresa, speriamo, ecco, se settembre-ottobre probabilmente, forse in ottobre, potremo riprendere le nostre lezioni. Ecco, allora buona estate a tutti, buona vacanza
bene.
E buone letture.